Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marcello Lazzarini incontra Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci è Fabio Baronti.
Buenos días, señor.
Buenas tardes, messer Amerigo.
Tarde? Che ora è?
Le 5.
Le 5. Erano le 5 in punto della tarde. E Nino traco la blanca sabana alla 5 della tarde.
Lorca, incredibile!
Nada se es increíble. Poesia es eterno, como las estrellas. No es cierto, mio signor?
Certamente.
Ma conoscete dunque la mia lingua?
Beh, vengo da Firenze.
Ah, il periodista di cui Giovanni, il mio adorato nipote, mi aveva parlato. Mi scusi, non ci sto con la testa. Firenze, la mia adorata città. La lasciai per Siviglia, che avevo 37 anni.
Lo so, era il 1489, 523 anni fa.
Da allora non ci sono più tornato. Sempre per mari, navigando. Ma ora là che sta succedendo?
Beh, le solite risorse polemiche.
Anche ai miei tempi era così. Ma su cosa disputate?
Su tutto, su cose antiche e recenti, l'aeroporto di Peretola.
Peretola? È il borgo dal quale proviene la mia antica famiglia.
Appunto, a lei è intitolato quel piccolo scalo.
E le cose antiche sarebbero?
Beh, la battaglia scomparsa di Leonardo in Palazzo Vecchio. Lo conosceva, vero?
E come no? Già allora era uno degli artisti più famosi, un tipo strano, un genio assetato di conoscenza. Mi dedicò anche un disegno fatto col carboncino, che non so dove sia finito. Lui si aggirava spesso dalle mie parti, in ogni santi.
Lì dove si trovava il Palazzo Vespucci.
E dove sono nato. Perché parla al passato? Ora non c'è più?
Mi scusi, mi sono espresso male. Il palazzo è ancora al suo posto, ma è stato venduto.
Ma così si viene meno alla volontà testamentaria di Simone, il quale lo donò alla Compagnia di Santa Maria del Bigallo per destinarlo all'ospitalità, all'accoglienza e al sostentamento dei poveri e degli infermi e delle persone miserabili per il tempo che verrà.
Sa, c'è bisogno di far cassa.
Già, voi adesso le chiamate liberalizzazioni. E i poveri cristi? Mi dica, anche i miei discendenti sono stati sfrattati?
Sembra di sì. È proprio nell'anno in cui ricorrono i 500 anni della sua dipartita a Siviglia.
Bravi, i miei concittadini. Feci bene a cercare fortuna altrove. E che altro stanno combinando?
Convegni sulle carte, gli strumenti della navigazione, preparare anche una statua che li assomigli più delle altre.
Dei 500 anni non me ne importa granché. Cosa vuoi che siano di fronte all'eternità?
Capisco.
Dunque, veniamo a noi.
Ecco, ho tanto desiderato questo incontro per far luce sulla cosiddetta questione vespucciana.
Non vedo alcuna questione. E penso sarebbe ora di finirla di gettar fango sulla mia persona. E non mi riferisco alle calunnie. Usurpatore, ladro, impostore. Ci si mise perfino, come si chiama? Voltaire. Ma alle colossali fandonie che circolano su quella diavoleria, come la chiamate voi?
Twitter.
Twitter.
Conosce l'inglese?
Qualcosina. È stato Giovanni ad insistere affinché frequentassi i corsi dell'American School. Up to date devi essere. Greco, latino, spagnolo e portoghese, secondo lui, non sarebbero sufficienti a capire il vostro modo di comunicare. A proposito, vi date tutti del tu, non è così?
Sì, io sta per tu.
Non condivido questa eccessiva familiarità. Mica abbiamo mangiato la pappa insieme. Ma mi adeguo. Perché hai chiesto di incontrarmi?
Beh, gliel'ho detto. Intanto grazie per la disponibilità. Ecco, sono qui per sapere direttamente dalla sua viva voce qualcosa di lei.
Viva voce? Ci provo. Non mi capita spesso di incontrarmi con i comuni mortali. anzi, accade raramente. E trovandomi bene dove sto, mi sono un po' impigrito. Sai, qui tutto è slow e c'è tempo per gioire della bellezza del creato, mentre il vostro orologio sembra scandire le ore del disordine e della frenesia.
Purtroppo è così. Corriamo senza sapere in che direzione stiamo andando.
Ma torniamo al punto. Che sarebbe a dire? Abbiamo scambiato un giornalista per un esploratore. Vespucci è un navigatore per caso, o peggio, un geniale simulatore. Ma si fa così. A uno gli passa per la testa di dire castronerie e le spara, senza neanche sapere di che parla. Roba da matti.
Capisco il suo disappunto, ma come fa ad essere così aggiornato?
Giovanni, te l'ho detto, ogni tanto filtra qualcosa nel magma di notizie e gossip che inondano il vostro piccolo mondo e che forse vi fanno perdere il senso di quelle importanti.
È la rete, l'informazione globale, la grande rivoluzione democratica del nostro tempo. Ormai nessuno, e tanto meno i potenti, sfuggono più alle lenti della critica. Oggi anche i controllori sono controllati.
Sarà come dici, ma come fate a discernere il giusto dal falso, il bello dal brutto? Ma in ogni caso non mi va che si offenda la mia reputazione.
Messer Vespucci, sono qui giusto per servirla e divulgare la sua verità.
E allora sbrigati, non ho tempo da perdere.
Non ha tempo?
È un modo di dire, il mio è eterno. Ma voglio tornare presto alle mie consuetudini.
Ecco, come tante domande da sottoporre alla sua gentile e inestimabile attenzione.
Mi sembri un po' impacciato. E allora comincio io. Hai presente Palazzo Vecchio?
Certo, era ed è il centro del potere civico di Firenze.
È là che il tempo nuovo è cominciato. Il mio tempo è stato quello di Lorenzo il Magnifico, poeta e stratega politico, l'ago della bilancia.
Lorenzo morì nel 1492, lo stesso anno in cui Colombo scoprì l'America. Perché mi guarda così? Ho detto qualcosa che non va?
No. Lui è stato un grande navigatore, del quale fui ammiratore ed amico, ed a cui debbo riconoscenza per avermi descritto al figlio Diego come uomo onesto e da bene.
Dunque non vi fu rivalità?
No, tant'è che organizzai la sua seconda spedizione nel 94 da Cadice, con 17 navi e 1200 uomini. Che fatica.
Ve lo immagino.
Ebbene, saprai che Firenze allora esercitava uno straordinario primato culturale ed economico nel mondo.
Già, c'era l'Accademia Neoplatonica, fondata da Cosimo il Vecchio. Bellissimo deve essere stato vivere all'epoca di Donatello, Ghiberti, Cellini, Michelangelo, Leonardo, Botticelli, che ci ha fatto il dono divino della grazia e della bellezza.
Lui, Botticelli, ovvero Sandro Filippi, era un mio caro amico e della mia famiglia, appena un anno più giovane di me. E sai come si chiamava il simbolo di tanta bellezza? Simonetta Cattaneo Vespucci, sposa di mio cugino Marco. È lei che ha ispirato la Venere e la Primavera, la Saint-Barthélemy. Senza paragoni, scrisse Sandro.
Lo so bene, la donna più bella del mondo, simbolo del Rinascimento, adorata anche da Giuliano de' Medici.
Amor platonico è la versione ufficiale. E comunque non è un mistero la devozione che lui ebbe per colei che apparve come di bellezza e gentilezza umana ornata. Poveretta, se ne andò a soli 23 anni e ne pianse tutta la città. E il Magnifico la descrisse come una chiara stella salita in cielo ad arricchire il firmamento. Tisi, un male terribile. E 2 anni dopo mandarono al creatore anche Giuliano.
La congiura dei pazzi.
Che costò l'esilio a Marco. Ecco. In quella Firenze, grandiosa e turbolenta, la mia famiglia rappresentava un nobile ed illustre casato che ha espresso gonfalonieri, priori e ambasciatori. Dunque, non solo Simonetta ci ha dato lustro.
Ma soprattutto ella, messer Amerigo, figlio di Nastagio, apprezzato notaio, e di Madonna Lisa, nobildonna di Montevarchi. Mi perdoni, messer Vespucci, qual è il nesso però tra Firenze, di cui apprezzo il richiamo nostalgico, e le sue grandi imprese iniziate a Siviglia e Lisbona, allora così lontane?
Non l'hai ancora capito. Ha in mente in Palazzo Vecchio la sala delle mappe? Ecco, al tempo della mia gioventù cercavamo di scoprire il mondo, si discuteva di tutto. Filosofia, fisica, matematica, geografia, si studiavano gli antichi, ma anche la terra e il cosmo. Del resto non aveva scritto il sommo poeta: «Fatti non foste a viver come bruti, ma a seguir virtute e conoscenza». Questa è stata la nostra, come dire, mission.
È Dante, ok.
Io stesso, grazie a mio zio, Giorgio Antonio, canonico del Duomo di Firenze, uno degli uomini più dotti del suo tempo, potei conoscere i classici greci e latini, amare e studiare le stelle, insomma dotarmi di una formazione tecnica. E senza il Paolo dal Pozzo Toscanelli, medico, matematico e astronomo, i grandi navigatori non avrebbero combinato molto.
Un genio, lo so, fu d'aiuto anche al Brunelleschi per la cupola.
È lui che tracciò le orbite delle comete sulle mappe stellari, disegnando un planisfero che mostrava come si potessero raggiungere le Indie attraverso l'Oceano Atlantico.
Però aveva calcolato male la distanza da percorrere.
Toccò a me rimediarvi. E c'erano astrolabi, quadranti, sestanti, planisferi, insomma avevamo il know-how, hai capito? E tutto ciò che nasceva a Firenze allora aveva risonanza mondiale. Mica si friggeva con l'acqua.
E con l'olio dei nostri colli, ottimo ancora. Grazie. Ora tutto mi è più chiaro. Dunque, Messer Vespucci, ella non fu navigatore per caso.
Cominciai dopo che a 37 anni mi ero trasferito a Siviglia per occuparmi di banche e commerci, oro, tessuti e preziosi, per conto dell'amico Lorenzo di Pier Francesco dei Medici, il popolano passato alla Repubblica.
E di schiavi, mi risulta.
Era cosa normale, anche se cristianamente deplorevole. Allora Siviglia era un atelier aperto sul mondo e sull'ignoto, e così potei sperimentare sul campo, o meglio sul mare, le mie conoscenze di cosmografo e di astronomo.
Ecco, quanti furono i suoi viaggi oltreoceano? Chi dice due, chi quattro?
Quattro. Nel 97 e 99 per conto di Ferdinando II di Aragona. Nel 1501 e 503 su incarico di Don Manuel el Rey del Portogallo.
Noi giornalisti siamo pignoli, mi ricorda le terre toccate.
Non hai letto le mie lettere al gonfaloniere Pier Soderini e all'amico Lorenzo?
Sì, certo, ma i posteri hanno fatto una tal confusione anche manipolandole.
E sia, nel primo viaggio salpammo da Cadice con 10 caravelle, piccole e leggere, ma robuste e veloci, le uniche capaci di tenere il mare. Dovevamo andare oltre l'isola di Colombo, l'Hispaniola, per prendere possesso di nuove terre, e dopo molto navigare raggiungemmo la Guaira.
La Colombia.
Poi, seguendo la costa ad ovest, entrammo in una baia e scoprimmo un villaggio a modo di città, collocato sopra le acque, come Venezia, nel quale vi erano case costruite e fondate su robusti pali.
La laguna di Maracaibo e quella terra di Venezuela, a lei deve dunque il suo nome. E lo sa però che a me di quel viaggio ha colpito soprattutto la descrizione delle popolazioni incontrate? È davvero antropologo.
È come se le vedessi ora, uomini e donne ignudi, senza vergogna. Grandissimi nuotatori, statura media, ben proporzionati, lunghi capelli neri e le femmine ben formose, viso largo, come i tartari, pelle colorata che tende al rosso, e che vivevano naturalmente, senza commercio alcuno. Le loro ricchezze erano pene di uccelli variopinte, ossa di pesce, pietre colorate. Le loro armi, archi e saette ben fabbricate, con denti di animali, senza ferro.
E in cambio di specchietti e sonagli vi portaste via perle d'oro.
Poca roba. Ma la cosa che più ci colpì fu che loro si curavano con le erbe e sughi delle piante e 3 giorni di digiuno. E quanto a usi e costumi, non esisteva il matrimonio. Ognuno andava con chi voleva.
Libero amore.
Erano furbi, maliziosi e amichevoli. e come gesto d'amicizia ci offrirono le loro donne e le loro figlie.
Piamichevoli di così.
Non conoscevano la gelosia. Da loro imparammo anche l'uso delle canoe e delle amache, più confortevoli dei nostri giacigli.
E i cannibali?
Sì, ne incontrammo. Mangiavano i loro nemici e si meravigliarono che non lo facessimo anche noi.
Terribile.
Brutta usanza. Ma nei secoli successivi la società umana non ha fatto anche di peggio.
Qualcuno di voi ci rimise la pelle?
Un nostro bel giovanotto. Piacque tanto alle donne che se lo fecero arrosto. Nel secondo viaggio, guidato da Alonso de Ojeda, raggiungemmo una terra sconosciuta, poi chiamata Guayana. Là ci dividemmo. Ed io puntai a sud fino a raggiungere la foce di due immensi fiumi, causa dell'acqua dolce del mare.
Il rio delle Amazzoni, in Brasile, ove l'acqua dolce si inoltra nell'oceano per 100 chilometri.
Bene, vedo che ti sei preparato. Dopo proseguimmo sotto l'equatore, fino a raggiungere una baia che chiamai De Todos Santos, sia perché era il primo novembre, che per il nome della mia chiesa, di Ogni Santi, in Firenze.
Ecco, fu in quel viaggio che rimase colpito dai pappagalli?
Ne vidi tanti. E di tante specie che era una meraviglia. Così come il canto degli uccelli sugli alberi era cosa soave e melodica, che molte volte rimanemmo ad ascoltare tale dolcezza. E c'erano tanti animali, anche l'iguana, a noi sconosciuto, e gli alberi che vedemmo erano di tale e tanta bellezza che pensammo di trovarci nel paradiso terrestre.
Ma con l'arrivo dei conquistadores la vita di quei popoli cambiò e non credo in meglio. Si rimprovera qualcosa?
Fui mosso solo da sete di conoscenza, non di conquista. No, non ho coltivato il mito del buon selvaggio come alcuni pensatori dei secoli successivi. Ma qualcosa da imparare pure da queste popolazioni ci sarebbe.
Ad esempio?
Il rispetto della natura. L'assenza di spirito predatorio e di possesso. La terra non ci appartiene.
Sagge parole, vista la subordinazione dell'uomo d'oggi alle leggi del mercato. Ma ai fini delle sue scoperte il terzo viaggio fu il più importante, non è così?
Il più lungo e tormentato. Da Lisbona puntammo sulle isole di Capo Verde, ove incontrai Gaspar de Gama, che mi descrisse i popoli e la vegetazione dell'India. Comparando queste osservazioni con quanto da me visto, mi convinsi che queste terre non potevano far parte dell'Asia. Proseguimmo. E il 1 gennaio del 1502 raggiungemmo una meravigliosa baia che fu nominata Rio de Janeiro. Poi raggiungemmo il Rio Jordan.
Rio del Plata.
Quindi navigammo ancora a lungo fino ad incontrare il polo meridionale che si elevava 52 gradi sopra l'orizzonte in termini che non potevamo vedere né orsa maggiore né minore ma 4 stelle a forma di quadrangolo e altre che ignoravamo.
La croce del sud.
Resistemmo con gran tremore alle tormente, alle tempeste e al freddo. Le notti erano lunghe e quella del 7 aprile fu di 15 ore. Proseguimmo ancora, incontrando il peggior tempo che mai uomo che navigasse per mare avesse trovato. Il dì uguale alla notte, era giugno, ma sembrava inverno. Vidi la luna congiungersi col sole e ogni notte vapori e fiamme trascorrevano per il cielo. Tutte le cose che vedevo appartenevano alla gloria del Salvatore, il quale con meraviglioso artificio fabbricò la macchina del mondo.
Avevate toccato la Patagonia e raggiunto la terra del fuoco,
sì,
fin laggiù.
Arrivai alla terra degli antipodi e riconobbi di essere al cospetto della quarta parte della terra, un continente abitato da una moltitudine di popoli e animali, più della nostra Europa, dell'Asia e della stessa Africa.
Che coraggio!
Quello da solo non basta. Ci vuole fortuna e conoscenza. Ed io, osservando le stelle e stabilendo le longitudini con il metodo della distanza lunare, fui in grado di fare il punto nave con precisione assoluta.
E l'ultimo viaggio?
Non aggiunse niente. Anzi, perdemmo una nave di 300 tonnellate finita contro uno scoglio. Ma l'equipaggio si salvò. E tutto questo lo descrissi nel Mundus Novus, indirizzato a Lorenzo di Pierfrancesco.
Dunque, non fu ella, Messer Vespucci, a chiamare quelle nuove terre America?
No, non fu io. Le mie lettere furono stampate a mia insaputa e tradotte in latino e in altre lingue e diffuse in tutta Europa. Ne fecero 25 edizioni. Come direste voi? Un bestseller.
Esatto, proprio così.
Il nome al nuovo continente fu dato nel monastero di Saint-Dié, in Lorena, dal cartografo Martin Waldesmüller. Lui si entusiasmò al punto di scrivere che la quarta parte del mondo si sarebbe dovuta chiamare America, da Americus, il mio nome, preso dal nonno. E addirittura nel nuovo planisferio, accanto all'effigie di Tolomeo, vi appose la mia. Era il 1507.
Perché non quella di Colombo?
Lui è stato sempre convinto di aver raggiunto le Indie. Io invece ebbi piena consapevolezza che si trattasse di un mundus novus, misurato nella latitudine, descritto e disegnato nei diari e nelle carte che consegnai a mio nipote. Avevo capito che la Terra era più grande di quello che si credeva, precisando che essa aveva 40.000 chilometri di circonferenza.
Giustissimo, e ciò segnò il passaggio dalla vecchia ad una nuova concezione del mondo, non più basata sui testi antichi, ma sulla diretta esperienza umana.
Proprio così. Del resto, Seneca l'aveva intuito. Verranno anni che, aprendo le sue barriere, quell'oceano una terra immensa mostrerà. E questo, amico mio, è stato possibile perché noi, a Firenze, eravamo avanti. Non è un caso che anche Giovanni da Verrazzano, lo scopritore della baia di New York, fosse fiorentino.
Grazie, grazie infinite per quanto detto, che rivela la sua grandezza di astronomo, cartografo, scrittore.
E di navigatore, avendo ricevuto dal re di Castiglia la nomina a piloto maggior.
Se il mondo è cambiato, lo dobbiamo proprio alla sua grandezza. Peccato non esiste in tutto il continente, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, un monumento che la ricordi.
Non chiedo niente. C'è una bellissima nave che da Livorno salpa per il mondo recando il mio nome. Mi basta. Del resto, ho soltanto posto le mie competenze al servizio degli uomini, avendo sempre cercato di vivere con fede cristiana, onestà e modestia. E alla mia cara moglie Maria Sereso dissi di voler compiere l'ultimo viaggio con la veste di terziario francescano.
Eppure da allora il corso della storia è mutato. L'America è divenuta la più grande potenza del mondo, marcando anche la nostra civiltà.
E allora, che forza e civiltà siano usate a fin di pace e per il bene dell'umanità e del pianeta di cui state dissipando le risorse. Il mio tempo è scaduto. Adios.
Adios. Ciao.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marcello Lazzarini ha incontrato Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci era Fabio Baronti.